Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. 80 milioni in più il costo per il Canton Ticino del rincaro del progetto tram treno del Luganese, la spesa totale è stimata a 759 milioni. Un danno per l'immagine di Bellinzona, reazioni negative della città e degli operatori turistici per l'annullamento del Galà dei Castelli 2025. Si punta ora al prossimo anno. Turisti svizzeri in fuga dagli Stati Uniti, in calo di un quarto in marzo, analoga percentuale per diversi paesi europei. Finale dei playoff di hockey, lo Zurigo vince a Losanna in gara 1 e piazza subito il break. Nel calcio PSG e Barcellona prime semifinaliste in Champions League. Il progetto di tram treno del Luganese costerà dunque 759 milioni di franchi, IVA esclusa, a confermare il rincaro di ben oltre 200 milioni rispetto agli ultimi preventivi. È stato ieri il consigliere di Stato Claudio Zali, lo ha fatto rispondendo alle domande dei parlamentari davanti al Gran Consiglio ticinese. Ciò significa che il cantone dovrà spendere ulteriori 80 milioni. Ci dice di più Luca Berti.
Nel 2011 si era partiti da 300 milioni, poi saliti a 400 nel 2017. La fattura per il cantone sarebbe stata quindi di 60 milioni, 60 milioni approvati dal Gran Consiglio. Ora però il nuovo rincaro, e questo praticamente per tre fattori.
Uno, rincaro generale, costo della costruzione, dei materiali e degli espropri. Due, modifiche di progetto. Tre, modifiche della governance del progetto.
Così il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, che si è poi preso 15 minuti per elencare poste e cifre nel dettaglio sia a carico del cantone sia a carico della Commissione regionale dei trasporti, la CRTL. Il tutto per arrivare a dire che
rispetto ai 63,24 milioni già stanziati quale quota cantonale si rende necessario un credito supplementare di circa 80 milioni più IVA, che sarà oggetto di un messaggio che sarà adottato dal Consiglio di Stato prima dell'estate. Rispetto alla parte CRTL si rendono necessarie risorse supplementari per poco meno di 60 milioni.
Se cantone e Commissione regionale faranno la loro parte, aggiungo Zali, c'è già la garanzia verbale che la Confederazione coprirà il resto. D'altronde, ha aggiunto, la spesa finale non è lontana dai massimi previsti nel 2019. Le proposte di ottimizzazione avanzate nelle scorse settimane da Rail Valley, Associazione Traffico Ambiente e Cittadini per il Territorio sono invece considerate dal governo peggiorative.
Procedere a siffatta ottimizzazione ritarderebbe l'esecuzione dell'opera di un periodo stimabile tra i 7 e i 10 anni e metterebbe a rischio i finanziamenti federali ottenuti con il progetto attuale.
Il gran consigliere di Stato Claudio Zali davanti al Gran Consiglio ticinese. Sempre in Ticino, ieri gli organizzatori della Galà dei Castelli hanno annunciato l'annullamento dell'edizione 2025 del prestigioso evento di atletica che si sarebbe dovuto tenere il prossimo 8 luglio. Il motivo sarebbe da ricondurre a problemi fiscali con il cantone. Ma quali sono le ripercussioni a livello turistico e per l'immagine della città di Bellinzona? Sentiamo Umberto Gatti.
Oltre agli atleti, il Galà dei Castelli attirava a Bellinzona centinaia di persone per più giorni, generando fino a 800 pernottamenti, con un introito generale legato all'evento superiore ai 400.000 franchi. Sentiamo Yuri Clericetti, direttore dell'organizzazione turistica Bellinzona e Valli.
Sì, un gran peccato, perché effettivamente eventi come questi hanno delle ricadute economiche molto importanti, sia in termini di pernottamenti che di ristorazione, quindi sicuramente importanti ricadute che permettono chiaramente alla città, alla nostra regione, di chiaramente avere degli ottimi risultati dal punto di vista finanziario. E non dimentichiamo invece l'altro aspetto ancora forse più importante, che è quello legato alla visibilità. Eventi del genere permettono di portare fuori a livello cantonale e soprattutto a livello internazionale l'immagine della nostra città e di tutto quello che è la nostra regione, quindi indubbiamente un veicolo promozionale importante che viene a mancare.
Il Galà dei Castelli è un evento riconosciuto a livello internazionale e che negli anni ha portato a Bellinzona i grandi nomi dell'atletica. Il municipio si è detto dispiaciuto per la scelta degli organizzatori e per le mancate ricadute positive sulle attività turistiche della regione, ma si dice fiducioso per il 2026 e c'è anche un invito ad aumentare il sostegno finanziario all'evento. Sentiamo Fabio Cheppeli, vice sindaco di Bellinzona.
Noi ci speriamo, ci sono in effetti degli aspetti di natura fiscale, ci è parso di capire che vanno chiariti, e speriamo che possa essere fatto anche in tempi ragionevoli affinché poi ci siano le premesse per poter ripartire l'anno prossimo con una nuova edizione dello stesso livello. Probabilmente più che la parte fiscale va però fatto un ragionamento con chi beneficia di questi introiti, quindi ancora una volta il cantone e la città stessa che possono accompagnare la riflessione portando o comunque correggendo il sostegno all'evento dall'altra parte.
Sono nettamente in calo i turisti in arrivo dall'Europa negli Stati Uniti, lo dicono le statistiche ufficiali americane che attualmente registrano circa un quarto di viaggiatori in meno rispetto ad un anno fa, un calo registrato dalla Svizzera ma anche da altri vari paesi tra i quali Austria, Germania, Spagna. Per la Svizzera questa tendenza è in parte confermata dalle agenzie di viaggio. Ce ne parla Monica Fornasia.
Alcune agenzie di viaggio parlano proprio di crollo della domanda. È il caso della Travel Point a Brunnen, che nel periodo da novembre ad aprile ha avuto un calo del 64%. Il motivo principale, secondo il suo responsabile Adrian Müller, raggiunto dai colleghi di SRF, è la politica dell'amministrazione Trump, che crea incertezza, anche se i timori non sempre sono fondati, ammette. Abbiamo clienti che hanno paura di non poter entrare negli Stati Uniti o addirittura di essere arrestati al loro arrivo, dice. Per lui il 2025 è un anno ormai già compromesso. Da parte sua Hotelplan da tempo constata una rinuncia ai viaggi oltre Atlantico, principalmente per i prezzi alti sul posto. Ultimamente però le cose sono peggiorate. Dalla scorsa settimana stiamo assistendo ad un ulteriore calo della domanda, conferma la portavoce Viviane Widmer. E questo probabilmente ha a che fare con l'annuncio dei dazi. Si notano anche le prime conseguenze, osserva. Ad esempio le compagnie aeree ora hanno prezzi più interessanti per l'estate e l'autunno e anche alcuni hotel fanno offerte speciali anche per l'alta stagione. Potrebbe quindi diventare economicamente interessante andarci proprio adesso negli Stati Uniti. D'altronde risulta che chi ha prenotato da tempo il viaggio lo fa, forse anche per non dover pagare la penale prevista in caso di annullamento senza un buon motivo. Le statistiche statunitensi dei viaggiatori in arrivo per il mese di marzo hanno comunque il segno meno per tanti paesi. Meno 26,5% per la Svizzera, una simile percentuale in calo per Austria, Germania, Spagna, Norvegia e circa un meno 35% per Danimarca e Islanda. Colpisce il meno 4,4% dei visitatori dall'Italia.
Il Politecnico Federale di Zurigo è preoccupato. Il piano di risparmio previsto dalla Confederazione potrebbe infatti portare ad un drastico aumento delle tasse di iscrizione. Vale soprattutto per gli stranieri, ma anche per le rette degli svizzeri, che potrebbero più che raddoppiare. Per i vertici dell'Ateneo le conseguenze sarebbero gravi. Il contributo è di Gianluca Olgiati.
Gli studenti non più considerati come un investimento per il futuro, ma come una fonte d'entrata. Questo è il cambio di paradigma dal quale i vertici del Politecnico hanno messo in guardia ieri in conferenza stampa. Motivo di preoccupazione, le misure di sgravio 2027 proposte dalla Confederazione, che prevedono un taglio dei contributi di 78 milioni di franchi per i politecnici. Il rettore Günther Dissertori.
Viene aperto una discussione completamente nuova, perché viene creata un accoppiamento tra questo taglio e un aumento delle tasse universitarie.
E il Poli di Zurigo ha rivisto al rialzo i calcoli della Confederazione. Per compensare i 78 milioni mancanti, le tasse dovrebbero aumentare di 7 volte per gli studenti stranieri, ma ci sarebbe anche più che un raddoppio per gli studenti svizzeri, dagli attuali 1.460 a più di 3.000 franchi all'anno, una misura che per il rettore Dissertori non avrebbe solo implicazioni finanziarie.
Oggi gli studenti del Politecnico sanno che sono loro a dover impegnarsi per ricevere alla fine il diploma. Se invece gli studenti devono pagare tanto, cambia l'atteggiamento e dicono no, è l'università che si deve impegnare per darmi un diploma, e questo implica sul medio e lungo termine un degrado della qualità.
Le proposte di risparmio devono ancora passare al vaglio di governo e Parlamento. L'obiettivo del Politecnico è chiaro: se non sfuggire ai tagli, almeno scongiurare l'aumento delle tasse universitarie.
Il Vallese non usa mezzi termini contro i nomadi. Ieri un intervento del Corpo di Polizia, il Gran Completo, ha bloccato sull'autostrada una quarantina di roulotte, un'operazione che ha interrotto a lungo la circolazione. Lucia Mottini.
Erano dirette a Gampel, in Alto Vallese, ma le famiglie di nomadi, in tutto 150 persone di nazionalità francese, non ci sono mai arrivate. La polizia vallesana le ha infatti bloccate sull'autostrada a Saint-Maurice, in Basso Vallese. Siamo stati avvisati che una quarantina di roulotte stavano arrivando sul suolo vallesano, spiega la portavoce della polizia, Kathleen Praloncornai, e abbiamo subito fatto scattare il piano Cobra, che mobilita in tempo record tutto il corpo di polizia.
Déclencher ce que l'on appelle un plan Cobra qui permet de mobiliser en un temps record tout le corps de police.
200 agenti hanno quindi bloccato le roulotte, interrompendo di conseguenza anche il traffico sull'autostrada A9. L'avvocato delle famiglie nomadi, Pierre Ventura, ci dice il suo stupore.
Ils ont une vie nomade, ils travaillent sur plusieurs cantons et ils ont obtenu un contrat.
Queste famiglie nomadi mi hanno fatto pervenire un contratto di affitto con un proprietario di Gampel, proprietario che ha fatto poi marcia indietro su ordine del comune, pur avendo già incassato 15.000 franchi. Una notizia che conferma la polizia. Anche se certo avevano un contratto, il comune aveva proibito il loro arrivo sul suo territorio. Li abbiamo bloccati per far far loro dietro front. Una misura che, secondo la polizia, vallesana, non è contraria alla libera circolazione delle persone. La sola piazzuola ufficiale è già occupata e il cantone non intende tollerare altri accampamenti nomadi. Anzi, le famiglie rischiano di vedersi inflitta una multa. Ci saranno di certo dei decreti di accusa contro di loro per intralcio al traffico, afferma il loro avvocato, anche se in realtà sono stati costretti a fermarsi. Alle famiglie nomadi rimane l'opzione di tornare nel canton Neuchâtel alla Vue des Alpes, da dove erano partiti a causa del freddo.
La guerra in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha reagito annunciando il pugno di ferro a Gaza dopo la risposta negativa di Hamas alla proposta di un nuovo cessate il fuoco temporaneo, proposta formulata dal governo di Tel Aviv. Il movimento islamico inoltre ha escluso il suo disarmo. Ci aggiorna da Gerusalemme Michele Giorgio.
È un secco no la risposta di Hamas alla proposta di Israele per una nuova tregua temporanea e lo scambio di ostaggi recapitata attraverso i mediatori egiziani. Il gruppo islamista ha spiegato alla BBC che il governo Netanyahu chiede il suo disarmo senza fornire alcun impegno a porre fine alla guerra o a ritirarsi da Gaza. Israele sta perdendo tempo, ha detto un dirigente di Hamas all'emittente britannica, escludendo una rinuncia alle armi e l'esilio dei suoi combattenti e dirigenti. La proposta israeliana, stando ai media, prevedeva anche 45 giorni di cessate il fuoco, la sospensione dell'offensiva militare, l'ingresso di aiuti umanitari nella striscia di Gaza ed il rilascio di 10 ostaggi israeliani vivi e di 16 deceduti in cambio della scarcerazione di 66 palestinesi condannati all'ergastolo e 611 prigionieri arrestati a Gaza. In apertura della tregua Hamas avrebbe dovuto liberare l'ostaggio israeliano-americano Idan Alexander come gesto di buona volontà. Ieri però Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas, ha annunciato che dopo un raid aereo israeliano si è perso il contatto con il gruppo che lo custodiva ed il padre dell'ostaggio ha domandato con tono critico a Netanyahu come pensa di liberare i sequestrati senza porre fine alla guerra. Sabato scorso il movimento islamico aveva diffuso un video in cui Alexander appariva provato ma vivo. La reazione di Netanyahu al no di Hamas non si è fatta attendere. Insistiamo affinché siano liberi i nostri ostaggi e raggiungeremo tutti gli obiettivi della guerra. Hamas riceverà ancora più colpi, ha avvertito il primo ministro in visita ieri nel nord di Gaza.
Accordo raggiunto nella notte in seno all'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, riguardo alla lotta contro future pandemie. L'intesa getta le basi alla condivisione di dati sugli agenti patogeni e di prodotti quali vaccini medicinali per farvi fronte, implementando anche le catene di approvvigionamento. L'accordo andrà ora sottomesso all'Assemblea Generale dell'OMS che si terrà a maggio. E prima di chiudere ci occupiamo di un'inchiesta condotta da due media tedeschi che ha portato a galla un inquietante traffico di organi umani in Kenya, con trapianti praticati a cittadini stranieri ai danni di giovani locali africani bisognosi, giovani pagati pochissimo e ignari delle conseguenze sulla propria salute. La corrispondenza dal Kenya è di Freddy Curatolo.
200.000 dollari per un trapianto di rene, ma solo 4.000 nelle tasche del donatore e gli altri divisi tra medici e intermediari. Questo è uno dei raccapriccianti retroscena di un'inchiesta condotta in Kenya dal canale tedesco Deutsche Welle e da Der Spiegel. Secondo l'inchiesta, nell'ospedale di Eldoret, cittadina a nord del paese africano, si praticherebbero trapianti con l'aiuto di medici provenienti dall'India, mentre i destinatari arriverebbero, oltre che dalla Germania, anche da paesi dell'est come Russia, Azerbaigian e Kazakistan e da Israele, Pakistan e Somalia. Sarebbe un'oscura agenzia internazionale a reclutare i donatori, spesso giovani keniani bisognosi ai quali viene garantito che non avranno complicazioni e che con l'abbaglio di un compenso per loro straordinario firmerebbero anche carte a loro insaputa. Der Spiegel avrebbe intervistato uno dei donatori di rene che avrebbe ammesso di aver firmato documenti in inglese senza saperlo leggere e che dopo l'operazione ha sviluppato complicazioni come ad esempio difficoltà a camminare, forti dolori alla schiena che gli impediscono ora di svolgere attività lavorative. La rete di malaffari sfrutta però una scappatoia legale sulla donazione di organi. In Kenya infatti non esiste una legge che impedisca di donare il proprio rene in cambio di denaro.
Era un contributo di Freddy Del Curatolo con cui chiudiamo questa edizione. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di ascolto.